la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento del mondo alla radio, disponibile in podcast, ve lo ricordo, sul sito di Vatican News e sulle principali piattaforme collegate. Vi ricordo inoltre che potete anche scriverci o inviare messaggi vocali su WhatsApp al 335 12 43 722. Oggi ad accompagnarmi per l'assistenza tecnica e la regia ci sono Alessandro Carucci e Stefano Sparro. Il nostro argomento di apertura è un argomento che in questi giorni sta andando molto di moda, è quello della cyber sicurezza. Ovviamente anche noi prendiamo spunto da quello che è stato l'evento di cronaca che ha un po' scompaginato quella che è la realtà che finora conoscevamo, cioè l'attacco hacker che c'è stato contro il sito della Regione Lazio e che ha mandato in tilt tutto il sistema informatico relativo alle vaccinazioni, ma non soltanto. Le implicazioni ovviamente sono anche più gravi di quello che si possa immaginare di primo acchito, perché ci sono in ballo poi tutti i dati di riservatezza che sono ovviamente ostaggio di chi ha sferrato questo attacco. La natura di questo attacco è ancora sotto indagine, si è parlato si è ventilata l'ipotesi dell'attacco terroristico. Oggi c'era poi una bellissima definizione sui quotidiani in cui si parlava addirittura di una nuova forma di guerra di corsa, quindi questo ci rimanda ai corsari dei tempi passati, insomma banditi, rapinatori che agivano per conto terzi depredando le navi nemiche, le navi degli stati nemici, prendendo il bottino e facendo sì che lo stato per il quale erano stati assoldati, avevano ricevuto la patente di corsa, insomma guadagnassero sui danni che venivano provocati ai rivali. Per cercare un po' di orientarci in tutto questo, anche perché si parla di una grande novità che è quella dell'Agenzia per la cybersicurezza, e quindi anche entreremo a fondo in questo argomento, abbiamo i nostri ospiti che sono tutti esperti del settore. Io inizio dal presentarvi Arturo Di Corinto, che è docente presso l'Università La Sapienza, la Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e di Comunicazione, e dalla Cattedra di Identità Digitale, Privacy e Cybersicurezza, ed è anche un giornalista che si è occupato sempre di questo argomento. Ben trovato Arturo Di Corinto, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, salve a tutti.
E poi abbiamo Marco Ramilli e Marco Comastri, che sono due CEO, quindi i vertici di due aziende diverse che si occupano specificamente di cybersicurezza. Marco Ramilli di Yoroi e Marco Comastri di Tunexta Cyber, spero di averlo pronunciato bene. Ben trovati, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Tra l'altro voi due siete un po', soprattutto Ramilli, è un po' la nostra Cassandra, perché già nelle puntate precedenti, forse già un anno fa, avevamo iniziato a parlare con grande urgenza di questi temi legati alla cybersicurezza, soprattutto relativi alla creazione di un'agenzia nazionale che si occupasse di questo, e l'argomento è tornato di moda, è tornato in evidenza oggi tra l'altro con la legge approvata al Senato. Arturo Di Corinto, a te l'onere dell'apertura un po' della trasmissione. Quanto è grave quello che è accaduto alla Regione Lazio, e quanto era prevedibile che accadesse?
Quello che è accaduto alla Regione Lazio è gravissimo. Sappiamo che l'attacco ransomware, l'attacco con questo software malevolo che blocca i sistemi sanitari e mette sotto lucchetto i dati delle prenotazioni vaccinali e i loro risultati, ha creato, ha determinato una battuta d'arresto della strategia vaccinale del Lazio, che finora aveva funzionato molto bene. Quindi ho un problema abbastanza grosso, che però l'assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ha detto durante un confronto televisivo che sarà risolto nei prossimi 2 o 3 giorni. Lui conta sul fatto che intanto le prenotazioni precedenti continuano a consentire alle persone di andare a vaccinarsi fino al 13 agosto senza nessun problema, e si potrà fare, ripeto, fra 48-72 ore si potranno ricominciare le prenotazioni vaccinali sul portale della Regione Lazio. Quindi diciamo potrebbe andare anche a buon fine questa storia, però rimane il fatto che hanno perso i dati precedenti, perché quando un ransomware, un software malevolo di quel tipo ti blocca l'accesso ai dati, tu non lo recuperi se non paghi un riscatto, e purtroppo le notizie che abbiamo oggi parlano di una richiesta di riscatto di 5 milioni di euro.
Ecco, Arturo Di Corinto, è proprio il punto sul quale io volevo che si arrivasse con il tuo intervento. Intanto perché sei docente di identità digitale, privacy e cybersicurezza, ma qui mi sembra che la questione di identità digitale e privacy siano assolutamente rilevanti, e il fatto che ci sia un riscatto che viene richiesto per non fare un uso improprio di questi dati è forse una delle parti più inquietanti della vicenda.
È assolutamente così. Intanto ci sono molti attori, sia privati, criminali, che attori statuali, che hanno interesse a conoscere i dati vaccinali delle popolazioni. Nel primo caso per poterne fare commercio, chiedere un riscatto, rivenderla da società con pochi scrupoli, anche ad assicurazioni, a società di marketing strategico. Dall'altra parte gli attori statuali sono interessati a sapere lo stato vaccinale, quindi lo stato di salute di una popolazione, perché in quel modo possono capire se le strategie usate da questo o quello stato possono funzionare anche a casa loro, e questo si potrebbe tradurre in un vantaggio sia di carattere tecnologico che geopolitico.
Marco Ramilli, CEO di Yoroi, vantaggio geopolitico o vantaggio commerciale, diceva Arturo Di Corinto, questi attacchi generalmente a cosa possono essere paragonati? Insomma, si tratta di volgari rapine o c'è qualcosa di un po' più approfondito?
Sì, dipende molto dal threat actor, quindi dall'attore che c'è al suo interno, comunque che è stato colui che è mandante. Tipicamente se l'attore è criminale, come sembra dalle ultime, dalle ultime dichiarazioni, l'intento tipicamente è quello proprio del denaro, del vile denaro, quindi del riscatto, e avere in qualche modo una sorta di ricompensa non tracciabile o tracciabile in maniera molto difficile come il Bitcoin, per poi andare ad alimentare quella che è quella organizzazione criminale. Nel caso invece che il mandante fosse un mandante di tipologia appunto politica o statale, la tipologia tipicamente di questi attacchi ha come obiettivo quello dello spionaggio, quindi quello di comprendere e prendere informazioni sempre più dettagliate e importanti per quella tipologia. Ecco, una cosa che volevo sottolineare a questo proposito è che un attacco di tipologia ransomware, sì, non è una grandissima novità nel mondo di oggi, sono di fatto i principali attacchi che vengono rilasciati, però la loro risoluzione non è semplice, quindi indipendentemente da ciò che è stato cifrato o meno, poi in questo caso specifico si parla addirittura che parte dei backup sono stati cifrati, in ogni modo comunque la loro risoluzione è risoluzione lenta,
in un certo senso non si riesce in realtà a recuperare tutto quanto, anche se si dovesse pagare un riscatto, insomma è difficile che questi dati tornino sani e salvi nelle mani dei loro legittimi proprietari.
È complesso, è possibile che i dati tornino sani e salvi, ma comunque ci vuole del tempo, ci vuole molto tempo, perché il ripristino non è semplicemente come uno spingere un pulsante e tutto magicamente torna indietro nel tempo. Ecco.
Marco Ramilli, senta, ma voglio dire, di cybersicurezza si parla tanto, da tanto tempo, ci sono tante aziende che si sono specializzate in questo settore, che da tempo fanno capire quanto sia pericoloso avere dei buchi di questo tipo. È possibile che per voi che frequentate il lato più oscuro della rete, se vogliamo dire in questo modo, non ci siano stati dei campanelli d'allarme? Insomma, nessuno si è accorto di niente per quanto veniva ordito nel dark web o in qualsiasi altra parte del web, non saprei.
In questo momento ci sono degli indicatori che danno a precisare o comunque che danno alcuni indizi, e tipicamente i criminali vanno ad attaccare quelle organizzazioni che sono un po' più deboli, ovvero quelle organizzazioni che hanno meno difese, hanno meno protezioni, hanno magari anche un po' meno competenze, oppure semplicemente che sono molto complesse e quindi la difficoltà di comunicazione al loro interno è molto elevata. Tipicamente si va a attaccare appunto chi sono i più deboli senza uno schema, diciamo, preventivo, senza uno schema predittivo, quindi proprio per questo è molto difficile cercare di prevenire o di riuscire a comprendere a priori quale sarà la prossima vittima.
In sostanza, se ha a disposizione un'arma, quando si presenta il bersaglio giusto si colpisce
in maniera molto opportunistica.
Ecco. Marco Comastri, CEO di TUNext Cyber, è uscita ovviamente, abbiamo detto, è uscita la legge per la creazione di un'autorità sulla cybersicurezza a livello nazionale. Questo è un dato che viene ritenuto molto importante da tutti coloro che lavorano nel settore.
Certamente, noi come azienda che abbiamo deciso di investire nella cyber security, TUNext è un'azienda con una matrice istituzionale, anche perché i nostri soci di riferimento sono le camere di commercio, abbiamo deciso di investire nella cyber security perché è un'esigenza nazionale. Il fatto che ci sia un'agenzia che rappresenta il governo e che dà gli indirizzi su quelli che dovranno essere i prossimi passi che tutto il paese deve realizzare è un aiuto per noi che abbiamo deciso di investire. Noi abbiamo deciso di fare questo investimento per l'esigenza del mercato, abbiamo deciso di fare acquisendo la maggioranza di aziende importanti come Yoroi, che fa parte del gruppo TUNext, e come Corvallis e Swascan, e questa nostra intenzione in qualche modo è stata confermata dalla urgenza che il governo ha mostrato nel mettere in piedi questa organizzazione che aspettiamo tutti che parta.
Ecco, Comastri, su questo punto c'è una cosa molto interessante, perché ovviamente si parla di tantissime figure professionali necessarie a far funzionare un organismo, un'agenzia di questo tipo. Ora, dove le vanno a prendere tutte queste migliaia di persone che servono a far funzionare un sistema di cybersicurezza a livello nazionale di questo tipo? Esistono? Non esistono ancora? Ce le avete voi?
Ma vedi, questo è un problema del nostro tipo di lavoro, è un problema che non ha soltanto l'agenzia, ce l'abbiamo anche noi come industria. Purtroppo viviamo il paradosso in cui le opportunità di lavoro sono poche in generale, ma sono assolutamente enormi nei segmenti come quello della cyber security, in cui purtroppo le disponibilità delle competenze non matchano le necessità delle aziende. Secondo me una soluzione è crearsela in casa. Noi all'interno del polo di TUNext Cyber che abbiamo creato abbiamo un internal academy con cui realizziamo risorse. Quindi se saremo bravi e ne produrremo tante, magari le daremo anche all'agenzia.
Ottimo, e su questo poi adesso ritorniamo, perché c'è un punto delicato che volevo toccare con voi, ma prima volevo sentire Arturo Di Corinto sul punto della formazione. Insomma, un'opportunità certamente, nuove opportunità di lavoro, l'abbiamo detto tante volte anche nelle nostre conversazioni telefoniche, molte professioni devono ancora essere inventate, tra pochi anni ne emergeranno delle nuove, quindi per i giovani orientarsi nella formazione è complicato ma anche molto stimolante. Cosa deve fare però il sistema educativo per creare queste figure che mancano? Che tipi di investimenti servono? E soprattutto il PNRR, di cui si è parlato tanto, punterà anche sulla formazione in questo senso?
Ma guarda, il tema della formazione è assolutamente centrale, però non parliamo soltanto di formazione, ma parliamo di istruzione e di educazione alla cyber security. Allora, l'Italia in realtà è meno indietro di quello che si sente, dire, perché ci sono parecchi corsi di laurea in cyber security, adesso ci sono dei master, ci sono delle borse di studio, le aziende private hanno avviato molte accademie interne per riuscire a preparare le persone. Però il tema qui è chi prepara le persone che già lavorano, perché guardate quello che è successo alla Regione Lazio, probabilmente dipende da due fattori, andranno confermati. Uno, secondo l'assessore D'Amato, dipende dal fatto che un lavoratore in smart working è stato buggerato, gli hanno rubato le password e sono riusciti a cifrare tutti i dati sanitari della Regione Lazio con il ransomware. Però in realtà c'è anche un'altra tesi che dice che questo lavoratore in realtà era un lavoratore che usava uno strumento non eccellente, di cui è stata sfruttata una vulnerabilità per rubargli le password e fare quello che hanno fatto i delinquenti. Quindi il tema è le migliaia di lavoratori italiani che lavorano a distanza, chi li prepara? È possibile pensare a delle ore, alle famose 150 ore però declinate nella cyber security? Cioè, questa è una domanda fondamentale, perché noi sappiamo che le aziende private spesso non preparano i loro dipendenti a lavorare a distanza e non li informano sui rischi della sicurezza, tanto più non gli danno gli strumenti adeguati per lavorare in maniera sicura.
Assolutamente cruciale questo punto. Marco Ramilli, è giusto scaricare sulle spalle di un poveretto che va in smart working tutta la responsabilità della sicurezza di un'azienda per quanto riguarda eventuali attacchi informatici?
Beh, direi assolutamente di no. Il problema dello smart working è un tema molto molto sentito, questo perché ovviamente offre la possibilità a determinato software, o comunque apre determinati canali che altrimenti non sarebbero aperti. Faccio un esempio con la VPN, esistono per esempio in questo momento dei lavoratori che lavorano da casa, magari anche con delle proprie macchine, senza delle macchine, quindi senza dei PC dati dall'organizzazione. Questo vuol dire dei PC non protetti, senza standard di sicurezza, non controllati dall'organizzazione, che aprono poi dei canali diretti verso il cuore dell'organizzazione, quindi con le famose VPN, Virtual Private Network, attraverso le quali poi iniziano a contattare, a lavorare come se fossero all'interno dell'organizzazione. Ecco, questo apre un grande problema, un grande canale. Come diceva prima Arturo, prima di parlare di vari problemi o comunque quelli più specifici che sono i tecnologici, per esempio, è necessario anche capire come formare queste persone, nel senso che tali persone probabilmente si sentono dire è come lavorare in ufficio, vai semplicemente a casa, e però non è proprio così che funziona, perché ovviamente da casa non ci sono nel perimetro tutti quegli investimenti fatti dall'organizzazione, tutti quegli strumenti che sono stati implementati dall'organizzazione per difendersi, così si trovano a navigare in rete e a scaricare la posta elettronica attraverso il proprio router, e molto facilmente, molto più facile essere infettati. Quindi ci vuole una
spesso mancano i fondamentali, insomma.
Sì, ci vuole una formazione molto importante e quindi trovare il tempo per raccontare che cosa può succedere, quali sono le minacce, e poi ci vogliono anche delle tecnologie che vengono un po' ripensate in ottica di remote working.
Ok, speriamo di essere ancora in tempo, insomma, anche per fare queste cose, recuperare un po' di tempo, perché in altri paesi sono andati molto più avanti di noi. Marco Comastri, agire di fretta, correndo, perché era un'agenzia nazionale di questo tipo, dovendo reperire migliaia di figure professionali specializzate in questo settore in tempo zero, può provocare altrettanti rischi alla cybersicurezza di un dipendente poco formato che magari appunto si fa buggerare su internet? Insomma, non c'è il rischio di far entrare gli hacker in questa agenzia nazionale?
Beh, insomma, la domanda che mi fa è difficile da rispondere. Ovviamente c'è il rischio, quello che lei allude è senz'altro un elemento di rischio, certamente dovremmo essere in grado di gestirlo opportunamente. Poi già, come secondo me diceva bene prima Marco Ramilli, il mio collega Marco Ramilli, noi dobbiamo far leva più che altro sui processi. Le aziende, le organizzazioni devono rispondere non sulla base della competenza dell'individuo, ma sulla competenza di processi e di organizzazioni che devono essere disegnate tenendo presente quali sono i rischi, e in questo modo si risponde in modo professionale e anche con dei risultati ottimali. Noi per esempio come azienda Tinexta Cyber mettiamo sul mercato delle offerte che danno la possibilità alle aziende di adeguarsi attraverso delle attività di consulenza con organizzazioni che rispondono a questo tipo di rischi.
Insomma, quindi possiamo dire che fino ad oggi le vostre aziende sono state un po', guardate, un po' una spesa superflua in certi ambienti, insomma non si è mai dato troppo peso al tema della sicurezza, e soprattutto i costi sono sempre stati ritenuti eccessivi, insomma un approccio un po' poco serio nei confronti di questa novità c'è stato?
Ma vede, quello che è senz'altro è sotto gli occhi di tutti è che l'investimento in cyber security serve a difendersi, ma c'è un altro elemento che secondo me è altrettanto importante, è quello della difesa, che investendo in cyber security si aiuta l'impresa a diventare più competitiva attraverso una migliore identificazione dell'utente, attraverso un riconoscimento, attraverso una gestione del processo, per esempio dell'identity management, si permette all'azienda di creare dei processi che danno dei servizi più efficienti e quindi a migliorare in qualche modo la produttività dell'intero sistema.
Comastri, ha toccato un tema delicatissimo, Arturo di Corinto, la profilazione dell'utente, diventare più competitivi sapendo di tutto quello che l'utente potrebbe volere, è un po' pericoloso?
Beh, pericolosissimo, perché ovviamente più cose io so di te, meglio posso proporti quello che sei già propenso a desiderare, quello che sei già pronto a comprare con un colpo di click quando sto ad esempio dentro un social network, che non è un caso che profilano i nostri gusti, le attitudini, i comportamenti, quindi la psicometria, no? L'atteggiamento che abbiamo nei confronti delle persone e delle merci, e dentro lo stesso posto io ti presento un marketplace virtuale dove tu puoi comprare direttamente senza uscire da quell'ambiente, magari con la moneta che io ho inventato per quel contesto. Quindi è una cosa pericolosissima. Sapere chi sei, sapere quello che vuoi, significa che posso proporti una merce che tu sei subito pronto a comprare. Questa merce non è per forza lo shampoo, ma può essere anche un candidato politico.
Insomma, c'è molto da mediare in questo settore e su questi temi. Marco Mari Ramilli, concludiamo con lei, abbiamo ancora veramente una piccola manciata di minuti. Abbiamo detto la cybersicurezza, che si riconduce poi fondamentalmente a vari settori, no? C'è quello della resilienza, quindi la capacità di riprendersi dopo un attacco, c'è quello della sicurezza vera e propria, quindi attività di polizia, di indagine, di controllo, ma c'è anche l'attività di intelligence. Ramilli, l'abbiamo perso.
L'attività di intelligence è oggi una delle principali attività, secondo me. Questo perché è un'attività moderna che ha come obiettivo quello di comprendere i fenomeni e quindi ha come obiettivo capire che cosa sta accadendo. Proprio per questo, assieme a un noto giornale, Il Sole 24 Ore, abbiamo ultimamente realizzato una dashboard aperta a tutti, quindi chiunque fosse interessato nel comprendere quali sono questi andamenti, quali sono i principali malware, quali sono i principali vettori di attacco, anche divisi per verticale di business, quindi qual è il codice Ateco, tra virgolette, più attaccato in Italia rispetto che l'altro, può navigarla e può comprenderla. In questo modo si può riuscire ad anticipare in qualche forma determinate tipologie di minacce, ma soprattutto si può studiare anche chi ne è il mandante. Studiando chi è il mandante si possono creare.
Grazie Marco Ramilli, abbiamo dei problemi sulla linea, però il tempo a nostra disposizione è finito, l'importante è che appunto l'attività di intelligence sia diretta nella giusta direzione e non magari nella direzione quella dei singoli utenti o delle persone che potrebbero insomma non gradire questo tipo di attenzione, neppure meritarle. Per il momento è tutto, io ringrazio Arturo Di Corinto, Marco Comastri, Marco Ramilli, davvero grazie per essere stati con noi e averci aiutato a capire questo difficile tema e questo difficile argomento. Grazie a Alessandro Carucci e a Stefano Sparro. Ci sentiamo per il prossimo episodio del Mondo alla Radio. Parliamo del Libano, oggi un importante e triste anniversario per questo paese.